Un saluto da parte di Gabriele Gatti e benvenuti a questa nuova intervista del Terzo Uomo. Prima di presentare il nostro ospite, saluto Michele Tossani. Ciao Mick.
Ciao Gab, un saluto a tutti.
E Charles Onuakpa. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti e ben ritrovati.
Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 98-99, ex allenatore della nazionale giapponese con cui ha vinto la Coppa d'Asia nel 2011. Ed ex allenatore di tante altre squadre, tra cui Udinese, Lazio, Inter e Juventus. Buonasera, mister, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
Buonasera a voi.
Come detto prima, nella stagione 98-99 avete vinto lo scudetto al Milan, che in precedenza ne veniva da due stagioni negative, con rispettivamente un undicesimo e un decimo posto. Quali furono gli aspetti chiave per vincere quello scudetto?
Io analizzai la situazione e la responsabilità non potevo certamente darla ai due allenatori che mi hanno preceduto, perché erano due maestri di calcio, diversi tra loro, ma comunque due grandi maestri di calcio. E quindi il problema non era certamente nell'allenatore, il problema era nella squadra che con quella qualità, due posizionamenti del genere non ci stavano. E quindi ho analizzato la situazione e sono arrivato alla conclusione che la qualità c'era, ma mancava la quantità. I giocatori che spostavano gli equilibri, che facevano la cosiddetta differenza, non avevano più la benzina di prima, del passato. E quindi ho pensato di ridurre loro il campo d'azione. Ovviamente quei metri non coperti di campo dalla loro qualità andavano coperti da giovani, da gente che avesse la gamba per coprire, per sopperire alla mancanza di intensità, no? E di corsa di questi campioni. È qui che Gelbeck, Guglielmin Pietro, che gli è stata data l'occasione della vita, perché lui arrivò come attaccante, arrivò da ultimo come attaccante, ma non mi sembrava un attaccante, onestamente. Aveva tanta corsa, tanta forza, Ambrosini che veniva dalla Serie B. E quindi gli uomini che facevano la differenza erano in pratica davanti e dietro. Davanti gli ho ridotto il campo, gli ho dato 20, 25, massimo 30 metri da coprire. Parlo di Leonardo, parlo di Birot. Birot non era avanti con l'età, ma Birot allontanarlo dalla porta sarebbe stato un delitto. Un giocatore che non aveva certamente nella corsa il suo punto di forza. È vero che i gol li faceva soprattutto quando arrivava di corsa, ma non doveva partire da 50-60 metri e sprecare energie al centro del campo. E parlo di Boban, parlo di Weah, insomma, erano questi i giocatori che spostavano gli equilibri davanti. E dietro erano questa corte Maldini che non erano più giovanissimi, e quindi pensai a Paolo Maldini di fare, gli chiesi di fare il terzino difensivo. Terzino, sempre, ma terzino difensivo e inserirsi in caso di bisogno. Mancava mezz'ora alla fine, 20 minuti alla fine, ci fossimo trovati in svantaggio, qualche percussione poteva farla. E questa curta mi sembrava che avesse perso molto sul piano della corsa, soprattutto quella a ritroso, e quindi gliel'ho tolta. Quando la palla è in mezzo, nell'imbuto centrale, toccava Maldini, toccava al terzino destro del momento, utilizzato in quel momento, andare a coprire, andare a chiudere gli spazi sulle spalle, sulla palla alle spalle della linea difensiva. Non era una difesa 5, era una difesa 3 che sul palo centrale difendeva il sistema, quindi rigidamente a 3. Neanche a 4, a 3. In caso di palla laterale, dovevano essere bravi a leggere la situazione centrale davanti alla porta. Se era un 2 contro 2 non andava bene, andavamo a riciclare il terzo uomo dalla parte opposta. Quindi l'obiettivo era difendere con uno in più su palla laterale. Su palla centrale accettavamo il 3 contro 3. E quindi abbiamo rispettato quei principi. E ovviamente per fare una simile mezza rivoluzione bisognava condividerla con i giocatori. i giocatori più importanti erano Maldini, Costa Curta e Albertini. Una volta che loro avessero sposato il progetto, difficilmente gli altri si sarebbero opposti. E quindi io, il primo giorno di Milanello, feci un confronto, un tavolo, qui un tavolo con quei cosiddetti tre senatori. Gli ho prospettato la mia idea e che l'avrei portata avanti se loro condividevano, perché i giocatori a quell'età è difficile dargli a chiedere qualcosa di diverso da quello che hanno sempre fatto, anche perché rimangono legati a quello che hanno fatto, a quello che gli ha permesso di arrivare lì. Però il calcio cambia velocemente, erano gli anni che cominciava a cambiare, no? Prima si andava avanti, lo so, 4-4-2 si andava avanti 20 anni, no? Lo stesso sistema, tutti uguali, no? Adesso finalmente si ragiona in maniera diversa, si ragiona sulle caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. Quindi due giocatori uguali non ci sono, non esistono, che si assomigliano, ma che uguali non ci sono. E quindi bisogna cambiare sempre in base di squadra in squadra, in base ai giocatori che hai. Una stessa squadra, nel momento in cui ti vendono qualche giocatore, cambi qualche giocatore, devi cambiare, perché al centro del progetto bisogna sempre cercare di mettere i giocatori, sono loro i veri protagonisti. Noi allenatori non diciamo le partite. Noi allenatori dobbiamo trovare il modo di assegnare dei compiti che gratificano i giocatori, che gli riescono, che gli vengono e gli permettono di raccogliere i risultati.
Ecco, a proposito di quanto detto dal mister, volevo ricordare che la sua era veramente appunto una difesa a tre, non una difesa a cinque con i due quinti e soprattutto che i due esterni, quelli che ora sarebbero appunto i quinti, uno era molto offensivo, era un attaccante aggiunto praticamente. Io a memoria una difesa a tre pura come quella del mister, ricordo solo quella del Barcellona di Cruyff con Koeman dietro. A tal proposito, ecco, ricollegando questi due aspetti, volevo chiedere che differenza c'era tra quel Milan e quell'Udinese, cioè se i principi di gioco nelle due fasi erano gli stessi o se è stato modificato qualcosa.
No, è cambiato, no, i principi non quelli. È cambiato l'utilizzo di alcuni giocatori, perché ovviamente George Weah era diverso da Amoroso. Mentre Leonardo e Poggi come movimenti ci poteva stare, Weah ho ritenuto, ma anche Amoroso era abbastanza libero, però Weah l'ho tenuto più libero, era più libero di utilizzare il proprio istinto e la propria esperienza. Moroso era ancora giovane quando l'ho avuto io, non ho cercato di disciplinarlo un po', perché il ragazzo era arrivato come trequartista, era reduce da 2 anni di stop, un grave infortunio, e lui voleva giocare assolutamente con la maglia numero 10 e voleva giocare dietro la punta. Non gli ho concesso la maglia numero 10 perché ero a casa in vacanza. Mi ricordo che Gino Pozzo lo presentò in piazza San Giacomo, in centro davanti a tutti i tifosi, e gli diede la maglia numero 10, ma allora si giocava con la maglia del numero 11. Io la maglia numero 10 l'avevo data a Stroppa, che è arrivato l'anno prima. E allora io, che immagino, forse dissi, io la maglia numero 10 non gliela do. Se poi Giovanni Stroppa è generoso, che gli vuole dare lui la maglia numero 10, gliela vuole lasciare, per me va bene. Mi interessa quello che fanno in campo. Però io non vado a togliere la maglia a Giovanni Stroppa. E Amoroso non accettò, voleva andare via. E dopo, poco prima di Natale, ma no, un mese prima di Natale, dice: "Guarda, ma o provi a giocare l'attaccante esterno a sinistra, che tu sia a destra, vieni a convergere e dirighi la squadra, o altrimenti io in quel ruolo non ti posso utilizzare", perché copriva 10 metri di campo. Non di più, l'Udinese di quei tempi non è che si poteva permettere dei giocatori che coprivano 10 metri. Già c'era Biroff che non lo poteva allontanare dalla porta, e lui non ci voleva giocare. Poi capitò una partita, mi sembra i primi di dicembre, dove io gli diedi l'occasione, cioè gli diedi l'occasione anche perché lui finalmente lo portò in panchina, perché quella settimana lì c'è un motivo perché è venuto in panchina, perché prima non lo portava neanche in panchina. Quella settimana lì ci ha provato, ha dimostrato in allenamento di provarci. E per me era tanto quello. Poi Clementi, che era centravanti di riserva di Biroff, si fece male nel riscaldamento e giocò Amoroso ci provò e fece gol e di lì è partita la storia di Amoroso. Ma Amoroso allora poi non è mai stato convinto perché mi ricordo che dopo 2 anni, poi l'anno dopo ha vinto anche la classifica canonieri, giocando da attaccante, non da tre quarti. Poi andò all'estero e mi ricordo che lo salutò Udine dicendo un giorno tornerò e dimostrerò che Zaccheroni aveva torto, che io ero un 10. Oggi è totalmente convinto di aver fatto la scelta giusta di giocare da attaccante. Nel campionato italiano, allora se vi ricordate, Baggio venne utilizzato, erano quegli anni lì che tutti giocavano 4-4-2 e Baggio giocava da seconda punta, non giocava nei due d'attacco, no? Che era andato qui dopo ancora, che era insomma, De Piero seconda punta, no? Tutti quei giocatori lì di qualità, nessuno col 4-4-2, con la marcatura zona, riusciva più a metterlo tra le linee. E io riuscii a convincerlo in un modo, con le cattive prima e con le buone dopo, e così. E poi ritornando al Milan, insomma, Amoroso era diverso da, cioè, OEA era decisamente diverso da Amoroso, quindi non gli potevo chiedere, l'ho lasciato più libero, sempre a partire da sinistra, poi col suo destro, leggere le situazioni, vedere dove andare tanto l'attaccante c'era lui. Cioè, ha l'istinto naturale di capire dove, qualora arrivasse la palla, fa male all'avversario.
Mister, lei ha allenato Lazio, Milan, Juve e Inter. Le volevo chiedere che differenze c'erano tra questi ambienti, come si è approcciato anche con la stampa, con quello che erano magari le pressioni che si è ritrovato.
Sono esperienze totalmente diverse. In quanto non sono squadre che io ho allenato dall'inizio, quindi non sono riuscito a costruire come avrei voluto costruire. Io ho fatto solamente Udinese e Milan dall'inizio, poi le altre squadre le ho prese tutte in corsa, tranne il Torino che ho preso 3 giorni prima che iniziasse il campionato. 3 giorni, arriva giovedì prima che iniziasse il campionato, ma io ho fatto solamente Udinese e Milan dall'inizio alla fine, senza interruzione. Le altre le ho prese tutte in corsa, l'Inter era nona. La Lazio era terz'ultima e lì sono saltati tutti i piani, perché quando arrivi in quelle situazioni, in quelle squadre così importanti che navigano, anche la Juve settima, navigano in quelle posizioni, dire calma, tranquilli, mettiamoci qui, costruiamo mattone su mattone, non ci sentono, perché subiscono anche loro delle pressioni. Io le spalle spioventi, però se si vedono. Quindi mi scivola un po' tutto, ma a loro non è lo stesso discorso che vale per loro. Loro sono sotto stress, e quindi non riesci, anche a livello interpersonale, non riesci a scavare nel loro interno, a individuare i loro demoni, le loro ansie, le loro paure, la Juve di oggi. Un allenatore che arriva lì, adesso magari al posto di Allegri, non andrà via lì, ma un allenatore che arriva lì fa fatica. Fatica, perché i giocatori, io se vado a vedere i risultati migliori miei, hanno coinciso sempre con partire dall'inizio. Le nazionali idem, le nazionali idem, e i campionati ci resta una spiegazione, perché quei campionati sono finiti tutti in maniera ottimale, tutti, dal Cesenatico, il Barakalugo, Riccione, a Venezia. Quando ho fatto dall'inizio alla fine sempre benissimo. È perché in quelle condizioni ti relazioni al giocatore, capisci dove devi andare a toccare, perché non è sempre solo questione di campo. E poi i metri da segnare a un giocatore, una zona da segnare a un giocatore, bisogna capire bene che giocatore hai. Cioè sono io, non sono loro che devono aiutare me, sono io che devo aiutare loro. E dicevo prima di Baldini questo corso, e mi ricordo che veniva Reja, veniva Camoresi, veniva degli allenamenti a Milanello, rimangono stupefatti perché con un solo cocente. Stavamo ore e ore e ore a provare e riprovare le situazioni, i concetti. E Baldini, questo Kurda, questi qui avevano vinto tutto, eh. Ma si sono messi completamente a disposizione. Quando hai dei giocatori così, il allenatore diventa sempre complicato, ma molto meno. Quindi nelle altre squadre, io ho cercato, appena arrivato, ho cercato di rasserenare gli ambienti. E tranne la Juve, che l'ho preso settima, siamo arrivati settimi, gli altri li ho. Le altre situazioni le ho migliorate tutte, perché la Lazio era terz'ultima, è arrivata in Coppa UEFA. L'Inter era nona a fine novembre, siamo arrivati ai quarti. Capire i giocatori che hai in mano è fondamentale. È fondamentale. E al centro del progetto ci devono dare le qualità, le caratteristiche dei giocatori. Io dico sempre, costruire agli allenatori, quando parlo con loro, con gli allenatori, con gli aspiranti allenatori, costruite, costruire, costruire e costruire. Stai vincendo tutte le partite, devi costruire. Devi continuare a costruire, mattone su mattone. Con tanta pazienza, mettiti lì. Io sono andato via senza famiglia, ho lasciato la famiglia a casa, per quello che adesso non mi muovo più. Io, terminata la partita, rientravo a casa con la famiglia, da Cagliari, da Napoli, in Serie C a Galatina. Mia famiglia, io li vedevo solamente la domenica. Venivo a casa con loro. Vinto o perso, ne riparliamo martedì. Io con i media, a parte un'intervista, una tantum, io parlavo solamente a caldo dopo la partita e alla vigilia della partita. Non ho mai avuto un agente. Erano vietati poi. Adesso non so se è cambiata, io so che era vietato, ma io sono mai andato per un agente. Cioè, sono venuti dall'estero, mi mandavano gli agenti, il Real Madrid, l'Atletico, Barcellona. Io gli agenti, cioè io mi sono sempre relazionato con i presidenti.
Quindi la chiamavano direttamente per proporle di allenare in panchina?
Chiamato Moratti personalmente, mi ha chiamato Galliani personalmente. Tanto se vedo che sono, potete benissimo verificare. Mi ha chiamato per la Juventus, mi ha chiamato Alessio Secco. Cioè io sono andato, gli agenti, cioè, c'era un conflitto di interessi, giustamente, no? Perché già io è difficoltoso gestire i giocatori, mi ritrovo lo stesso agente di un giocatore, gli altri che nel momento in cui non li utilizzo, sono tenuti a pensare che c'è un gioco di squadra con il mio agente. Se non ci pensa lui, ci pensa il nonno, lo zio, la moglie, i figli, gli amici. E quindi io adesso non so se è cambiato veramente, perché poi io sono 10 anni che sono con te, 11 anni che sono all'estero, sono stato all'estero. Io dopo ho fatto una scelta, dopo la Juve, da giugno, quando ho finito con la Juve, mi ha chiamato in Giappone, ho fatto la scelta, basta Italia.
Cosa ci racconta di Avia Zanetti?
Grandissimo professionista, non era un giocatore, secondo me. Paragonavo la macchina, non si faceva mai male, era di granito. Primo ad arrivare agli allenamenti, ultimo ad andare via, sempre concentrato, determinato, poche parole, però dava l'esempio. E la sua prestazione non variava, era costante. Sapevi che su di lui ci potevi contare.
Tornando un attimo alla sua esperienza con la Juve, volevo fare una domanda su un giocatore che ha avuto la possibilità di allenare nella seconda parte di quella stagione. E sto parlando di Diego Ribas da Cugna, che è arrivato nelle estate precedenti con grandissime aspettative. Le volevo chiedere cos'è che non ha funzionato nella sua esperienza, secondo lei?
Io sono malato di calcio e i giocatori mi incuriosiscono. E io vedi Diego giocare in Coppa, quando era Werder Bremen, se non sbaglio, in televisione mi incuriosì. Allora sono andato a Udine a vedere una partita di Coppa contro l'Udinese per vedere Diego. E sono rimasto incantato. Si metteva sempre nella posizione nella quale fosse arrivata la palla, ti avrebbe fatto male. Leggeva le situazioni in maniera straordinaria, a tre quarti, dentro l'area di rigore, in ampiezza, sceglieva sempre la soluzione giusta e io rimasi affascinato. Poi me lo sono ritrovato da Juve, giocava in 5 metri quadrati, si faceva la palla, la dava al compagno che gliela poteva ritornare. Quindi ritornavamo sempre al punto di partenza e non guadagnavamo campo, non mettevi avversari sopra la linea della palla. Gli attaccanti non è che li possiamo far giocare sempre contro le difese schierate. Bisogna che gli creiamo i varchi nei quali inserirsi per andare a rete. Diego, e di lì in avanti la sua carriera, ha fatto qualche cosina che sono andato a vederlo anche là dopo. Dove era? All'Atletico Madrid,
Sì.
c'era, no? Atletico Madrid. No, Diego, io ero convinto di avere in mano un fenomeno. Cioè, quando io appunto l'avevo seguito, l'ho andato a vedere appositamente. Non so, quell'anno lì era, C'è una Juve che arrivava da due settimi sposti, molti giocatori a fine carriera, perché di lì a poco hanno smesso. Parliamo dei Salihamidzic, parliamo dei Trezeguet, parliamo dei Camoranesi, grosso. Giocatori di qualità, di grande qualità, ma dopo lì è difficile trovare confine tra non averne più o non avere più la determinazione, la fame, no, la passione per mettersi in discussione. Però c'erano giocatori che coprivano troppo poco campo, quelli di qualità, quelli che potevano fare la differenza. Oggi in quelle squadre lì non è più possibile sostenere dei giocatori per quello che hanno fatto in passato. Non ci sono più le famiglie come una volta che si innamoravano dei giocatori, quindi è importante, no? Divertirsi. Adesso bilancio conta molto.
Io volevo farle una domanda, visto che ha parlato del calcio asiatico, perché a un certo punto mi ricordo, intorno agli anni 90, prima metà degli anni 90, sembrava che il calcio del futuro comunque fosse quello africano, invece negli ultimi decenni, nelle ultime annate, forse il calcio asiatico si è sviluppato ulteriormente anche perché hanno altri mezzi a disposizione, altre risorse. Volevo chiedere il livello di quel calcio e soprattutto il livello del calcio giapponese, come lo ha trovato, come lo ha lasciato e cosa ne pensa ora dopo tanti anni che quel calcio comunque si è andato sviluppandosi sempre di più.
Ma è difficile parlare del calcio asiatico perché l'Asia è troppo grande per identificare il calcio asiatico. Ci sono differenze fisiche e concetti troppo diversi tra un paese e l'altro. Sono paesi come la Cina che ha delle risorse infinite e ha investito nel calcio. Vediamo il caso Evergrande, no? Tantissime risorse e non è riuscita a migliorare. Non è riuscita ad alzare il livello di prestazione della propria squadra. Le squadre che fanno prestazione sono rimaste sempre le medesime. Le squadre agli estremi, quindi l'Iran, l'Arabia Saudita, la Corea e il Giappone. Adesso in Asia, per vincere la Coppa d'Asia, ahimè, c'è anche l'Australia, perché è immenso, già ci sono 2000 squadre, 2000 nazioni, ci hanno messo anche l'Australia, quindi potete immaginare vincere in Asia quanto scomplicato possa essere. E anche Corea e Giappone, che secondo me sono le migliori, sono molto diverse tra loro, hanno una cultura diversa. Cioè, la Corea usa molto di più il fisico. La cattiveria, la determinazione. I giapponesi amano vincere di squadra, non sono individualisti. E quindi collaborazione, loro non hanno poi neanche malizia e fisicità. Io per trovare un centravanti che potesse colpire di tanto in tanto anche di testa, avesse una speranza di prendere di testa, è stata veramente dura. Ma questo valeva anche per la difesa. Quando mi dissero che c'era un ragazzino che giocava nel Venlo in Olanda, che era alto, io ho preso l'aereo e sono andato subito a vedermelo. Ed era Yoshida, che oggi gioca nella Sampdoria. Ed era un ragazzino, era alto, e quindi lo integrai immediatamente perché avere i difensori di 1,78, 1,77 in campo internazionale diventa assai complicato, però loro, come dicevo, amano di squadra e gestire loro è un piacere, è un divertimento perché l'allenamento è sempre intenso, cioè ti seguono al 100%. Quello che dice l'allenatore per loro è il capo e quindi loro lo eseguono ed è una meraviglia. A parte che la mia esperienza è particolare perché poi dopo io. Ancora prima di giocare sono entrato in empatia con tutto il Giappone, con quelli che seguivano il calcio e quelli che non seguivano il calcio. E quindi è stato un percorso agevolato il mio. Praticamente mi ero steso un tappeto e potevo andare a fare quello che volevo. E sono stati 4 anni più belli della mia vita. non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo. Per loro pianto, io, perché veramente è stata un'esperienza. Poi mi sono beccato il nucleare, quello del terremoto, con un altro discorso. Però il Giappone, voi andate a riguardare solo quella partita, che sicuramente l'avrete vista, in Brasile con l'Italia di Prandelli. Cioè, Prandelli dopo 20 minuti è stato costretto a togliere Aquilani. Si è mai visto in nazionale un cambio dopo 20 minuti, perché non la pigliavano mai. E noi facevamo intensità, ma di qualità. Questa palla viaggiava come dentro un flipper. Noi non abbiamo fatto bene, noi non abbiamo fatto bene, le partite le abbiamo vinte quasi tutte. Cioè noi, loro vincevano anche prima con le asiatiche, però vincevano con un gol di scarto. Noi avevamo messo 4-5 gol di scarto con tutte. Non abbiamo fatto bene al mondiale perché la nostra storia, io voglio dire, la verità è che noi possiamo provare ad arrivare anche nei quarti, no? Di arrivare nei quarti se non oltre, ma loro hanno guardato la storia e siamo arrivati là timidi. Siamo stati timidi. Io mi sono accorto immediatamente la prima partita con questa lavoro, ci siamo dati vantaggio subito e poi noi solitamente andavamo avanti, perché noi sono 90 minuti, indipendentemente dal risultato, noi cercavamo sempre la porta avversaria. E invece, stranamente, lì ho capito che non avevamo l'autostima sufficiente per competere al mondiale, ma sul piano tecnico e sul piano tattico potevamo confrontarci con tutti. Loro si trovano molto bene in Germania, forse perché sono tutti precisi come loro, no? Rigorosi, e in Germania ne avevano anche due per squadra alcuni. Adesso dei miei, mi sembra che sia rimasto Osako, non so se è quello in Germania. Sakai al Marsiglia, mi sembra, altro difensore estremamente alto, ero lui, io sì, gli unici due alti. E poi dopo sono venuti in Italia, Nagatomo, Honda. Ecco, Honda mi è dispiaciuto perché in Italia l'hanno rilegato sulla fascia destra, ma è un giocatore che non ha gamba, ha una gran forza, una gran tecnica, una gran personalità e un gran tiro. Non può giocare, non può rientrare nella zona, partire dalla zona del terzino. Là davanti non ci arriva mai. Il giocatore che determinava là davanti. Quindi io, come io, lo faccio giocare a mezza punta, perché stavo in partita 90 minuti, ce l'avevi sempre. Non è un giocatore che scompariva per 15-20 minuti.
Come comunicava con i giocatori? Aveva un interprete? Ha imparato il giapponese negli anni? Oppure si parlava per lo più in inglese?
No, in inglese poco loro. Ha un interprete molto bravo che avevo conosciuto a Torino nei pochi mesi della mia permanenza con il Torino, che c'era Uguro, non so se ve lo ricordate, ha giocato poco. E questo interprete, malato di calcio come me, mi è stato di grande aiuto. Lui lavora ancora in Italia. Per l'import-export per una ditta giapponese che fa quello i rapporti che fa fare con Italia e Giappone. E lui mi ha aiutato notevolmente nella traduzione. Però dopo io sono, non sono di tante parole, io mi metto lì e le cose le faccio vedere. Le spiego, le rispiego, una pazienza infinita, starei ore e ore in campo con i giocatori. Però mi rendo conto quando non hanno ancora capito. E quindi martello. E hanno preso tutto, a parte che sono svegli, sono intelligenti. Hanno imparato. Tanto è vero che hanno fatto quasi tutti bene, anche all'estero.
Cosa ci racconta di Buffon?
Io purtroppo quell'anno che l'ho avuto, ho avuto problemi fisici. Mi lasciai più in infermeria. Anche quando perdemmo in casa avevamo, mi sembra, o Manninger o Chimenti, forte. Gigi quell'anno lì ha giocato almeno un periodo mio da febbraio a giugno, a maggio ha giocato pochissimo, però importante dentro spogliatoio e poi in porta si può discutere. Lui è nato pronto per giocare a calcio. Non so quanto gli abbiano insegnato, ma secondo me lui ce l'aveva proprio di suo. Un grandissimo portiere che trasmetteva una gran sicurezza a tutti. E e io ho mantenuto non a caso un buonissimo rapporto. Ancora tanta passione, ho visto che è andato a giocare ancora a Parma, no? Cioè, si mette in discussione. Non ho visto le partite del Parma di quest'anno, però insomma, Gigi in porta ci sa stare. Poi è chiaro che non sarà più reattivo come una volta, però le letture non sbaglia certamente. No, ma è stato io con i cosiddetti vecchi, soprattutto con lui, con Alex Del Piero, molto, molto bene. E poi c'è un altro giocatore con cui mi sono trovato veramente molto bene, Claudio Marchisio, la più bella mezzala che c'era in Italia, proprio la vera mezzala. Giocatore che sa giocare nella propria metà campo, che sa giocare nella metà campo avversaria, che sa costruire il gioco da dietro, che lo sa rifinire, che si sa inserire. Marchisio è stato un giocatore straordinario. Si è sempre parlato troppo poco di Marchisio, secondo me.
Mister, faccio io l'ultima domanda, una curiosità, se ci può dire di tutti i giocatori che ha allenato, il suo 11 ideale, non i più forti che ha allenato, ma quelli più adatti per fare il suo tipo di calcio.
Troppo complicato, ne ho avuti troppi giocatori. Cioè, se lei me ne fa mettere 10, 10 per ruolo, io ho avuto la fortuna di allenare in quegli anni lì, che erano gli anni d'oro del calcio italiano, i migliori giocatori del mondo. Poi li ho avuti, come ho detto, in corsa, e purtroppo i più li ho avuti a fine carriera.
Allora, guardi,
Però,
le
sì.
modifico in parte la domanda. Delle squadre che ha preso in corsa, delle grandi, quella che ha pensato se l'avessi presa dall'inizio, forse potevamo arrivare molto in alto?
La Juve non poteva farli più. Tant'è vero che io sono andato via e ho fatto un settimo posto anche l'anno dopo, perché sono rimasti gli stessi giocatori e non mancava la qualità, mancava la quantità, come dicevo prima, troppi giocatori avanti con gli anni. L'Inter è crescendo, eh. Io rammarico, io sono andato via al campionato, finito i primi di maggio. Ricordatevi, io sono andato via il 16 di giugno. Quell'anno lì, io quando sono arrivato, la squadra sta andando malissimo, punto era nona, dopo la partita di Brescia, e col pullman, quando siamo arrivati allo stadio, gli ultrà ci hanno bloccati a 150 metri dall'ingresso degli spogliatoi. Sono saliti sul pullman, tiravano brutali in quel momento. C'era grandissima delusione. Però noi abbiamo pareggiato quella sera lì con la Roma, che era prima in classifica, e poi abbiamo vinto 7 partite a fila. Io ero riuscito a trovare la quadra. Ricordate il 3-1 Torino? Dopo questa serie di risultati, la società mi ha chiamato e mi ha detto: guardi, che Coco con me, io l'ho avuto 2 volte, sia al Milan, che era tornato il secondo anno, era tornato dal Torino. Nessuno lo voleva. E davanti avevo Guglielmi Pietro, che aveva vinto il campionato, e avevamo acquistato Cesigno. Lui dopo un mese era titolare nel Milan e titolare in nazionale. Coco, da Dio. Com'è? Da Dio. Poi me lo sono ritrovato all'Inter. Avevo Elbeck e lui, quindi sono riuscito subito a trovare la quadra. Ho fatto un pareggio con la Roma prima che si vinca e 7 vittorie consecutive. Dopodiché mi ha chiamato la società, che mi ha detto che Coco, visto che saltava qualche allenamento, sarebbe stato bene fermarlo e fargli fare un piccolo interventino. Coco non ha più giocato a calcio. E noi abbiamo dovuto cambiare sistema di gioco, perché Kiri Gonzalez non poteva fare 80 metri di campo come Coco. In caso di bisogno non avrebbe potuto fare il difensore aggiunto. Coco lo sapeva fare. Coco aveva imparato a farlo, aveva la forza, la gamba, la voglia di farlo. Kiri Gonzalez era un quarto di centrocampo da metà campo in su. Una squadra che vince con la Roma prima in classifica, pareggia con la Roma e vince 7 partite consecutive, dando vincere anche 3-1 in casa della Juve, è destinata ad arrivare in fondo. Se non mi offro Cocco, io sono convinto che noi avremmo vinto lo scudetto per l'anno. Che non ci fermava nessuno. No, poi dopo gennaio l'abbiamo riaggiustata perché è arrivato Adriano dal rotto, perché non era stirato, era strappato, ci abbiamo messo un mese e mezzo. Quindi da gennaio ho perso un mese e mezzo a rimetterlo in piedi. Ma quando l'abbiamo rimesso in piedi, tantissima roba, eh.
Eh sì.
Io un giocatore spostare così tanto di equilibrio l'ho mai visto. E io ho avuto Shevchenko, cioè, ho avuto Crespo, ho avuto Vieri, li ho avuti tutti, Birov, no? Cioè, ma che spostava gli equilibri come lui spostava anche i tir, non solo gli equilibri. È impressionante. Poi ci ho dovuto litigare prima per arrivare lì. Però una volta che è partito si fermava più, eh. Lui e Martins davanti era la mira di Dio. E poi è arrivato un mio pupillo a gennaio, perché dopo il presidente abbiamo parlato, cioè, di prendere un nuovo centrocampo, e abbiamo preso Dejan Stankovic, che da mezzala era il massimo dei massimi. Io l'ho avuto alla Lazio quando andai alla Lazio, che lui l'avevano dato via alla Fiorentina, lui mi ha, ci aveva ceduti alla Fiorentina, poi la Fiorentina non aveva più i soldi per pagarli, ce li hanno rimandati indietro, e Stankovic ha accettato di giocare in un ruolo dove altri giocatori si sono rifiutati, un po' alla Nedved, no? Spostato alto a sinistra, ma libero di attaccare, no? E fece un campionato incredibile. Poi quando è arrivato l'Inter, lui e Adriano c'hanno, Adriano dovevano aver dovuto aspettare un mese e mezzo, ma già Stankovic ci ha alzato il livello della squadra in maniera straordinaria. Noi siamo arrivati quarti, da noni che eravamo, con tutte queste problematiche. No, quindi è un grande giocatore. Me l'ho raccontato in altre occasioni, di Martins che arrivavano sempre in ritardo all'allenamento perché li aveva fermati la polizia, perché avevano accompagnato la mamma all'aeroporto, insomma, perché avevano forato. E un giorno arrivarono 6 minuti, noi eravamo già in campo, ma noi dovevamo arrivare mezz'ora prima dell'allenamento. Arrivarono 6 minuti dopo in campo, già vestiti per fare allenamento, e io li rimandai a casa. E loro imploravano, no? Ci faccio allenare, che non faremo più. No, adesso andate a casa, sono incarabbiato. Vi dico che domenica vi faccio giocare tutti e due, quindi non sono arrabbiato. Però non vi faccio allenare perché non avete voglia di allenarvi. No, non abbiamo voglia, no, se avevate voglia arrivavate in tempo. Non siete arrivati in tempo, non avete, no? Quindi ripeto, non sono arrabbiato. E vi anticipo che domenica vi faccio giocare tutti e due. Da così e così sono cambiati. Adriano è impressionante, devastante, devastante. Ricordate il suo gol a Cosa, l'azione dall'ultima Empoli, quando è partito a metà campo, che è un po' da solo, che lo sposta, tecnica, tutto. Però il mio con lui era un rapporto un po' duro, non sono mai stato morbido con lui, erano già gli altri che erano tutti morbidi con lui, io devo cercare di compensare. Mi è dispiaciuto, ma ho dovuto essere un po' duro con lui, però è rimarcabile e ci ha portati in Champions, che per la società era importante per quel momento. Però adesso, quando gli mando gli auguri per il compleanno, non mi risponde.
Peccato,
No, mi
peccato.
dispiace. No, mi dispiace. Anche sotto 70 anni mi dispiace. Evidentemente non ha capito che lo facevo per il suo bene, lo facevo per il bene della squadra, perché io sono il responsabile della squadra, quindi devo pensare a tutti, ma vedere un talento così sprecato, io un giocatore con quelle potenzialità, onestamente non me lo ricordo, non me lo ricordo, sulla tecnica, sulla fisicità, sulla tattica, su tutto, tiro, gioco aereo, calci piazzati, io non me lo ricordo un altro giocatore di quella portata. Non ho avuto Messi, Cristiano Ronaldo, però questo è un giocatore incredibile. Questo sarebbe stato un giocatore incredibile.
Senza dubbio. Dai, la liberiamo. Prima saluto Michele. Ciao.
Grazie Gab, grazie al mister soprattutto.
E Charlie, ciao.
Ciao, grazie al mister, a tutti, alla prossima.
Grazie.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Grazie ancora, buona serata.
Anche a voi, grazie.